gelato y más fútbol.
Eso se sirve.
Te dejo,
que te cocine Salvador.
Te dejo,
pa' que te metan otro gol.
Gol, gol, gol.
Nunca volverá a España 82.
Adiós.
E bentornati in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e andiamo a cominciare con Impatto, voci contro le nocività. La trasmissione di oggi, insomma, avremo degli aggiornamenti per quello che riguarda i rifiuti e, sia a Roma che nel Lazio, e altre notizie. Allora andiamo con la sigla e a risentirci tra pochissimo.
Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti l'antri? E tutti l'antri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certi castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E allora, come detto, di nuovo in diretta, sempre dagli 87.9 per questa nuova trasmissione di questo lunedì 12 settembre 2022. E anche quest'oggi insomma si parlerà di iniziative e di aggiornamenti per quello che riguarda il mondo dei rifiuti, dello smaltimento dei rifiuti e delle conseguenze terribili che hanno sui territori. Cominceremo con una corrispondenza ad Aprilia per farci insomma raccontare di un'iniziativa che ci sarà nel fine settimana e per farci fare un aggiornamento su quel quadrante molto vicino alla provincia di Roma, dove si muovono grossi e si sono sempre mossi grossi interessi proprio nel versante dello smaltimento dei rifiuti. E poi continueremo con gli aggiornamenti per quello che riguarda Roma e la discarica di Roncigliano. Allora andiamo con una traccia e a risentirci tra pochissimo. E bentornati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e insomma con Impatto. E come detto, ci siamo messi in contatto con dei compagni di Aprilia per insomma farci raccontare di un'iniziativa che c'è questo fine settimana e precisamente sabato, ma anche per farci fare un aggiornamento su quanto succede in quel comune, che è uno dei comuni che ha una insomma centralità purtroppo rispetto allo smaltimento dei rifiuti illegale ed illegale in questa regione. Intanto capiamo se dall'altra parte ci sentono. Pronto, ci sentite?
Sì, vi sentiamo, buonasera.
Ah, ciao, buonasera, adesso ti sento anche io, ottimo, bene. E niente, allora, insomma, come... Sì, ci sei?
Sì, adesso sì.
Ok, e insomma, come dicevo, questo sabato ad Aprilia, presso la sala del comitato di quartiere primo, via Ugolo Malfa 11, c'è una assemblea pubblica su ecomafie, smaltimento illegale dei rifiuti. E insomma, Aprilia è notoriamente, come altri comuni del Lazio, uno di quelli che ha una centralità in queste terribili vicende. E insomma, ci vuoi raccontare com'è nata questa iniziativa e che sta succedendo lì con altissimi la Rita Ambiente, ma anche con gli altri impianti che stanno sul territorio, perché poi ad Aprilia c'è veramente già di tutto, tra digestione anaerobica e TMB, e quindi insomma è anche un po' un luogo di sperimentazione, purtroppo.
Esatto, sì. Allora, il nostro incontro del 17 è il terzo di un ciclo di incontri sui rifiuti. Abbiamo deciso di fare un focus su questo aspetto, diciamo, un po' critico del nostro territorio. Il primo incontro è stato il 26 giugno sulla salute e la partecipazione pubblica alle scelte sul nostro territorio. L'abbiamo appunto sottotitolato "Diritti schiacciati dalla politica dei rifiuti". Ci siamo collegati in quella circostanza con un'associazione di Reggio Emilia che presentava una situazione analoga alla nostra. Di questo vi farà un breve assunto Carmen, a cui poi passo la parola. Invece il 7 luglio l'abbiamo incentrato sui siti inquinati e le industrie insalubri, proprio perché sul nostro territorio esistono una dozzina di impianti di trattamento rifiuti di tutti i generi, che vanno dai TMB agli impianti di selezione dei rifiuti tipo la LOAS, a impianti di compostaggio tipo Self Garden, agli impianti di biomasse, e ce ne sono 2-3, poi c'è la Kiklos Acea, insomma ne abbiamo svariati rappresentazioni.
Scusa se non
che poi sono state presentate ulteriori richieste, per esempio un CSS da realizzare esattamente nell'area in cui c'è stato l'ampliamento di Rida del 2020, sempre del gruppo Altissimi. Analogamente il gruppo Altissimi ha presentato anche un altro progetto di realizzare un inceneritore di rifiuti qua ad Aprilia, sulla falsariga di quello proposto anche da Gualtieri sulla scia di Copenaghen. E vabbè.
Sì, scusa se ti interrompo.
Invece il 17 settembre tratteremo invece delle ecomafie e lo smaltimento illegale dei rifiuti, in quanto appunto il nostro territorio, oltre ad essere tempestato da tanti impianti, è pieno anche di siti inquinati e non può diciamo supportare ulteriori siti da contaminare, come per esempio la richiesta di realizzare una discarica di rifiuti nel nostro territorio, prima avanzata da sempre da Altissimi con il progetto della Paguro, e adesso paventata dalla provincia di Latina con una discarica non molto distante da quella proposta da Altissimi. Sui dettagli dei collegamenti, sia con la Versilia che abbiamo fatto il 7 luglio e con quella del prossimo appuntamento che sarà con l'ADIC di Massa Carrara, passo la parola a Carmen Porcelli.
Buonasera.
Buonasera.
Sì, allora, come anticipava Rosalba, nel corso delle nostre assemblee che trattano temi che riguardano il nostro territorio, apriamo delle finestre su esperienze di comitati e associazioni che in altre regioni come noi lottano per affermare il diritto alla salute e al rispetto e alla tutela dell'ambiente. E pensiamo che sia giusto creare una rete e mettere anche a confronto le esperienze, perché spesso come noi sono cittadini che cercano di difendersi da le aziende che sono sempre più forti, che sono sempre più dotate di strumenti a volte anche per soffocare la protesta, e quindi sono nate anche delle collaborazioni, in particolar modo questa è una vicenda che ha riguardato diversi cittadini e che è arrivato anche a colpire anche la loro libertà di partecipazione nelle conferenze dei servizi, e che ci ha visto sullo stesso fronte con il comitato il coordinamento ambiente e salute dell'Emilia Romagna, anche loro impegnati addirittura in una causa contro la società che ne ha impedito la partecipazione ad una conferenza dei servizi per battersi contro la realizzazione di un impianto a biomassa. Poi nel corso dell'incontro, nel quale abbiamo messo in evidenza il rapporto tra studi epidemiologici e industrie insalubri, abbiamo ospitato l'importante contributo della rete ambientale della Versilia, anche quello è un caso molto emblematico, un'indagine epidemiologica realizzata 3 anni fa e che la regione toscana ancora non rende nota. Quindi questa è una fonte di ulteriore preoccupazione per i residenti dell'area che temono per le ripercussioni sulla salute e quantomeno vorrebbero avere una conferma sull'effettivo stato d'allarme. Infine veniamo all'assemblea di sabato prossimo, che è un focus sull'inquinamento della matrice acqua. La nostra è una zona che, oltre ad essere tristemente nota per l'alto numero di impianti di trattamento dei rifiuti, è altrettanto nota perché è una di quelle città che ha vocazione industriale, almeno durante il periodo della cassa per il mezzogiorno, che ha purtroppo come lascito, come eredità sul territorio, tante aziende che hanno chiuso o aziende che comunque si sono specializzate in settori particolari come il chimico, il farmaceutico, che operano sul territorio. E accanto a queste aziende abbiamo un alto numero di cittadini abitanti nelle periferie che non sono serviti da impianto fognario o sono attaccati, ecco, per dire, al depuratore cittadino. Chiaramente questa è una problematica che apre diversi spunti di discussione e che riguardano sempre la salute e l'aspetto igienico sanitario. Avremo quindi con noi un rappresentante dei consorzi delle borgate, in particolare Franco Gabriele, che è una figura storica in questo percorso iniziato dalle periferie negli anni 70 per vedere affermati i propri diritti, che è il rappresentante del consorzio I Fiumi, e poi, come dicevamo poc'anzi, la finestra sulle esperienze di lotta in altre regioni, Clara Connelli, che è la presidente dell'ADIC, Associazione per i diritti del cittadino, e membra del coordinamento associazioni e comitati per la bonifica e la depurazione. Quindi un grosso movimento, ecco, questo c'è da prendere spunto dall'esperienza di Massa Carrara, perché è un coordinamento che mette insieme sia i gruppi che lottano per la ripubblicizzazione del sistema idrico, quindi dell'acqua, ma anche di tutti quei comitati spontanei che chiedono la realizzazione di opere fognarie, opere primarie, e che si battono per la bonifica delle aree SIN, quindi delle aree a interesse nazionale, aree da bonificare, in particolar modo quella che riguarda l'esperienza di cui ci parlerà Clara Gonnelli, è quella di un'area industriale nella quale operava una grande industria farmaceutica di un gruppo molto importante, che chiuso i battenti ha lasciato appunto un'area abbastanza vasta inquinata. Naturalmente questo vuol dire che lì dove le aziende non si assumono la responsabilità delle bonifiche e delle caratterizzazioni, sia lo Stato a dover intervenire. E purtroppo, per quanto riguarda le bonifiche, sappiamo tutti, ma questo è un discorso che non riguarda soltanto la Toscana ma anche il Lazio, anche la stessa Aprilia, che ha 3 discariche abusive da bonificare ad altissima priorità, purtroppo i fondi non ci sono mai, e quindi tutto questo materiale sotterrato, lasciato così tranquillamente a dormire per decenni, parliamo di storie che hanno avuto luogo 30 anni fa, quindi per oltre 30 anni, sono lì questi rifiuti e contaminano le falde acquifere, contaminano i terreni, e tanti cittadini, tante persone bevono l'acqua del pozzo, oppure scaricano i reflui non nelle fogne, innaffiano la verdura, usano l'acqua, quindi anche per usi domestici, civili, acqua che insomma non pensiamo che possa essere acqua pura. Ecco, senti, questo è il dato di fatto.
Senti, poi insomma mi sembra che dall'asse dell'Ardeatina fino al litorale questa problematica investe parecchi comuni oltre Aprilia, insomma tra l'Ardeatina, Laurentina, Pontina, di località senza acqua e fogne ce ne sono decine, tra Ardea, Pomezia, sì, e Aprilia appunto, e tutte che vivono poi questa problematica della contaminazione delle falde acquifere e dell'impossibilità di avere acqua
potabile. Infatti nel corso dell'assemblea faremo anche una presentazione, perché abbiamo fatto anche una sorta di abbiamo un po' riannodato il nastro e fatto una presentazione sulla vicenda delle borgate romane, che sono molto simili a quelle locali. Tu giustamente hai fatto l'esempio di Pomezia, di Anzio, quindi tutte città come Aprilia che nascono intorno alla cinta della capitale, e negli anni in cui appunto complice la Cassa per il Mezzogiorno si riversano in queste città, a Roma e dintorni, dove nascono le fabbriche, si riversano tanti cittadini che vengono da fuori, la domanda abitativa era molto alta, e purtroppo anche lì era mancata una risposta da parte degli enti, dello Stato, a fare in modo che dal punto di vista urbanistico si liberassero le licenze, quindi per poter realizzare delle abitazioni, e quindi da un punto di vista di programmazione dessero poi in là a delle situazioni che nascono diciamo per necessità, ma che poi finiscono per alimentare un processo di illegalità sul territorio che non tiene conto di tanti aspetti, come per esempio il fatto di realizzare delle case che hanno su un terreno che hanno una destinazione urbanistica, e poi dopo 10 anni il comune le trasforma in aree industriali. Quindi lì ecco che si crea proprio la contraddizione, e quindi vengono fuori tutte queste discrepanze di case che sorgono attaccate a stabilimenti che o trattano rifiuti o trattano nel settore chimico farmaceutico, e sicuramente non sono compatibili. Questo ce lo dice un po' la logica, poi magari qualche scienziato ci vorrà dire che non è così, però stando alla logica non sono assolutamente compatibili, e quindi questo è il dramma. Poi è chiaro che negli anni sono venute meno gli impegni presi da parte della politica, gli impegni presi da parte delle istituzioni, e questi cittadini lottano davvero, anche tra l'altro riconoscendo, no, il proprio status diciamo di non perfetta correttezza di legalità, ma sono anni che chiedono che vengano realizzate queste strutture, perché e chiedono appunto rispetto della legge a partire dalla loro situazione, che però dobbiamo dirlo non è che l'hanno provocata da soli, c'è stato tutto un sistema che ha fatto sì che ciò potesse avvenire sull'onda dell'emergenza.
Certo, certo, poi c'è, insomma, quello che alcune volte viene tirato fuori come argomento sull'abusivismo, ma insomma le lottizzazioni sono state permesse e avallate 40 anni, 50 anni fa, e dopo 50 anni qualcuno magari dice che siccome è abusivo non gode, ma parliamo ormai di centinaia, cioè di decine di migliaia di persone in tutto quel quadrante che vivono questa situazione, e in parte poi sono anche sotto ricatto della politica, lo si vede spesso durante le tornate elettorali in tutti questi comuni in cui si fanno promesse quasi via per via, che poi però vengono costantemente disattese solo per arraffare voti, però insomma cambia poco o niente poi a livello di vita quotidiana.
Esatto, anche perché poi in noi mettiamo l'accento sulla questione ambientale, ma poi il problema si traduce anche in una difficoltà e in una qualità della vita molto bassa, perché comunque le periferie a causa di questo vulnus sono private di servizi come ad esempio esercizi commerciali, sono private di spazi pubblici dove poter socializzare, spesso non hanno scuole, non hanno campi sportivi, quindi è tutto una ripercussione a catena che nasce da un fatto essenzialmente pratico, ma poi diventa culturale e diventa anche limitativo e pericoloso, insomma, per chi vi abita, perché ci sono anche aspetti legati anche alla sicurezza, all'ordine pubblico, insomma, ecco.
Certo. Senti, avete qualche aggiornamento rispetto agli impianti che sono stati proposti quest'estate sull'onda di Gualtieri, anche la discarica della provincia di Latina, se ci sono aggiornamenti, perché insomma quello che succede ad Aprilia poi c'ha delle comunque è in stretto contatto con quanto succede a Roma, i rifiuti di Roma vengono in parte trattati anche ad Aprilia e poi sversati ad Albano, e quindi se ci avete anche aggiornamenti e poi se ci ricordate l'appuntamento.
Sì, noi ci siamo coordinati infatti con tutte altre associazioni del Lazio che si battono appunto su queste tematiche legate al ciclo dei rifiuti. Tra l'altro questa settimana ci incontriamo proprio con il coordinamento di questi comitati il 14 all'Alberone per discutere su come procedere nella lotta per impedire che venga realizzato quell'inceneritore a Santa Palomba, che si continui a mettere pezze su un ciclo che è totalmente illogico, perché non mira volutamente a questo punto. Noi ormai pensiamo, perché se ad oggi, al 2022, Roma ancora produce 1 milione di tonnellate di rifiuti l'anno indifferenziati, è evidente che c'è una volontà che non passi effettivamente a differenziare come fanno tutte le altre città e paesi del Lazio. Stando nel proprio al primo posto come produzione di rifiuti indifferenziati.
Sì, proprio...
questo si ripercuote su tutto il Lazio.
Come no? Abbiamo visto come tutto l'Interland, la provincia, insomma, si sobbarca ampiamente e si è sobbarcata ampiamente tutte queste criticità negli ultimi anni.
Roncigliano è un esempio.
Cioè, dalla chiusura di Malagrotta, l'unica alternativa per far continuare a arricchire i soliti imprenditori del settore è stato appunto scaricare in tutti gli altri siti già esistenti tutto intorno alla città, però insomma la situazione si fa sempre più drammatica, perché se non si interviene sulla città questo quantitativo di immondizia è già ingestibile, intollerabile, quindi non si può assolutamente avallare nuove politiche di questo tipo, come l'inceneritore, ma come nuove discariche, come nuovi biogas, biomasse, che insomma.
Sì, ma oltre quello, a fronte di quello, non è che nel frattempo c'è una compensazione sulla questione territoriale? Per dire, a Roncigliano continuano a scaricare tonnellate e tonnellate, andando anche oltre i limiti autorizzati, cioè si stanno come tradendo, perché loro hanno rilasciato un'autorizzazione per un tot tonnellate e questi stanno andando ben oltre quel quantitativo. A fronte di questo per esempio non bonificano tutta la situazione del villaggio Ardatino. Là al villaggio Ardatino la gente continua a immungere acqua di falda contaminatissima, ed è stato dimostrato dai prelievi effettuati dall'ARPA che quell'acqua è contaminata e non è assolutamente idonea agli usi umani. Non si fa nulla, c'è proprio l'assoluto abbandono del territorio, della salute pubblica, delle minime richieste del cittadino. Non c'è proprio nulla, è solo tappare i buchi per una politica fatta male.
Come no, l'ultimo sindaco neoeletto proprio ad Arde ha pensato bene di sospendere il servizio delle autobotti, e poi accorgendosi che stava facendo una follia assoluta, però insomma per qualche settimana ha nuovamente lasciato la popolazione in balia di acqua contaminata. Insomma, questo è il livello dei politici, certo. E sentite, se volete darci tutte le coordinate dell'appuntamento di sabato, e insomma vi ringraziamo per questo intervento.
Sì, noi ci incontriamo sabato a partire dalle 16:30, faremo anche una diretta Facebook. A questo incontro parteciperà, come ha anticipato anche Carmen, un comitato toscano, e qui in presenza, in diretta, ci sarà anche il giornalista Andrea Palladino, che è un giornalista di indagine che ha effettuato svariati servizi sulla questione dei rifiuti, e ci verrà a parlare proprio delle ripercussioni di queste politiche sbagliate proprio sui rifiuti, a partire da Roma e poi in cascata per gli altri siti del Lazio.
Ok, quindi l'appuntamento è per sabato 17 settembre.
Sabato 17 alle 16:30 inizieremo l'incontro.
Sala comitato di quartiere primo.
Quartiere primo.
Via Ugo La Malfa 11.
Via Ugo La Malfa, esatto, 11.
Ok.
Ad Aprilia.
Ok, e queste insomma sono le coordinate per eventualmente raggiungervi per partecipare a questa iniziativa e informarsi su quanto sta succedendo nel quadrante di Aprilia.
Sì, sì, poi se qualcuno vuole seguirci nella diretta Facebook può collegarsi con la nostra pagina Facebook di Città degli Alberi, perché questa è un'iniziativa coordinata tra l'associazione Aprilia Libera e l'associazione La Città degli Alberi.
Okay,
quindi ci appoggeremo alla loro pagina per la diretta Facebook.
Ok, perfetto. E queste insomma sono tutte le coordinate per seguire questa iniziativa di questo sabato. E allora noi vi ringraziamo per questo collegamento e insomma ci risentiremo.
Grazie a voi dell'opportunità.
Niente, e quando insomma ci saranno altre novità. Un saluto, sì, e una risentirci.
Grazie, saluto a tutti, buona serata.
E allora andiamo a chiudere il collegamento con Aprilia e ringraziamo le nostre interlocutrici. E noi ci prendiamo una pausa e rientreremo con un'altra corrispondenza per farci dare proprio gli aggiornamenti su quanto sta succedendo a Roncigliano dopo il dissequestro. L'ennesimo dissequestro, sono ricominciati gli sversamenti in discarica, ma come ha anticipato anche la compagna di Aprilia, le volumetrie e il quantitativo che è stato portato desta molte perplessità, così insomma lasciamo questo alone di mistero, ma insomma già avete capito di che si tratta, quindi a risentirci a tra poco.
Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera che tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vedi solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte divisa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte divisa, e quando uccide non chiede scusa.
E se non hai morale, e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare. Non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione. Se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione. Finché sentendo tira e non sbagliare mira, spara libero, spara libore. Finché sentendo tira e non sbagliare mira, spara libero, spara libore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e il potere non lo logora, il potere non lo logora. Il mio nemico mi somiglia, e come me lui ama la famiglia, e per questo figlia più di ciò che dà, e non sbaglierà, e se sbaglia un altro pagherà.
Il potere non lo logora, il potere non lo logora,
E quindi rieccoci in diretta sempre dagli 87.9 Radio Onda Rossa Impatto, e come detto proseguiamo la trasmissione con un'altra corrispondenza per un altro aggiornamento per quello che riguarda la discarica di Roncigliano ad Albano Laziale. Intanto vediamo se ci sentono. È pronto?
Pronto, pronto.
Ok, e niente, dicevamo appunto qualche aggiornamento perché insomma in settimana l'AMA doveva esporre il suo piano industriale e insomma gli enti preposti hanno fatto dei controlli, ci fanno sapere che insomma ci sono delle volumetrie in discarica di un certo tipo e comunque insomma la discarica Roncigliano continua a fagocitare i rifiuti di Roma in attesa di una svolta che noi sappiamo bene non ci sarà, ma si continuerà si prova a continuare sulla via delle devastazioni. Insomma, se ci puoi dire cosa è successo con le volumetrie, insomma i dati che sono usciti in questi giorni.
Sì, dal box regionale della direzione rifiuti abbiamo potuto appurare che il 31 agosto scorso tramite droni l'ente nazionale assistenza al volo ha proceduto alla valutazione delle volumetrie della discarica.
Scusa, hai detto 30 agosto?
Prego?
30 agosto?
Sì, 31 agosto.
Ah, 31 agosto. Okay.
31 agosto, sì. E quindi sono usciti dei dati che peraltro appunto sono riferiti ai volumi di conferimento e quindi sono i dati che si dovrebbero ricavare direttamente dalle pese, quindi vabbè, comunque sono usciti fuori questi numeri seguendo pure una periodizzazione strana dal 16 giugno 2021 al 31 agosto 2022, ove i conferimenti in base alle ordinanze Raggi e Gualtieri 1 e Gualtieri 2 sono partiti dal 2 agosto 2021, per cui non si capisce dal 16 giugno che cavolo hanno misurato. Comunque sta di fatto che, senza scendere nel dettaglio delle periodizzazioni che risentono pure delle sospensioni, dei periodi in cui non è stato sversato materiale perché la discarica era sottoposta a sequestro e così via, alla fine si arriva a una valutazione di volumetria bancata in questo periodo appunto di ordinanze commissariali eccetera eccetera, pari a 105.000 e spicci metri cubi depositati. Quindi questo vuol dire che in termini di peso, tenendo presente che c'è un coefficiente 0,9 acquisito tra volume e peso, vuol dire che si tratterebbe grosso modo di 95.000 tonnellate. Okay. Ora, senza contare poi che ne so, i 10 giorni di settembre, e anche se in questo ultimissimo periodo non si raggiungono le quote dei 36-37 tir al giorno, però insomma 27-28 sì, quindi comunque stiamo sempre vicini e non lontanissimi dei 1000 tonnellate al giorno. E in ogni caso, al di là dei particolari, magari appunto si aggiungono altre 10.000 tonnellate insomma e così via, però adesso tenendo presente che all'epoca della prima riunione della conferenza dei servizi per la revisione dell'AIA del 22 febbraio scorso, la società Ecoambiente aveva indicato le quantità che erano state abbancate nel settimo invaso dal 2011 al 2016, anno dell'incendio, indicando una quantità nel settimo invaso, comunque complessivamente nella discarica di Roncigliano 417.000 tonnellate. Questo tenendo sempre presente che l'autorizzazione integrale ambientale del 2009 prevedeva 500.000 metri cubi pari a circa 450.000 tonnellate. Quindi, tenendo presente che ancora nel 2011 c'era una quota residua di abbancamento nel sesto invaso, però molto, molto picco, quindi possiamo dire grosso modo 400.000 tonnellate. Ora, facendo i conti della serva proprio col pallottoliere o contando con le dita sul naso, 400.000 più 94.000 qua 95.000 fa appunto qualcosa che si avvicina alle 500.000 non metri cubi ma tonnellate. Quindi siamo chiaramente fuori, e d'altra parte se uno volesse fare l'esercizietto con i volumi siamo largamente sopra i 500.000 metri cubi. Quindi allo stato, sulla base di questi dati, si tratterebbe di appunto trarre le conclusioni che la discarica ha raggiunto i limiti indicati dall'AIA del 2009, che era l'unica cosa che viene comunque conservata in tutte quante le ordinanze, che sono tutte quante in deroga di quello che era previsto dall'AIA, a meno che per le quantità generali. Quindi cercheremo di comunicare a chi deve avere che sono arrivati e che è il caso di metterla senza arrivare al 15 novembre come auspicherebbe Gualtieri.
Certo, Gualtieri auspica perché non sa proprio, non c'ha altri sbocchi per...
Come?
Dico, Gualtieri auspica il 15 novembre perché poi alla fine o chiude domani Roncigliano o il 15 novembre, poi comunque altri sbocchi non ce l'ha, a meno che non, insomma, fanno la solita proroga a Roncigliano, ma insomma l'invaso sta rischiando di trasformare anche in una piramide.
Sta già adesso il cosiddetto primo piano, cioè i 4,5 metri fuori del livello di campagna, già è esaurito.
Okay.
Cioè, già è cominciato il secondo piano, cioè che sarà un altro abbancamento sul rialzo ulteriore di circa 2,5 metri. Quindi questo già lo stanno lavorando, questa cosa, quindi la piramide già ha messo buone basi.
Certo.
E poi il limite di novembre sta scritto nell'ordinanza, insomma, no?
E certo, sì.
Perché si suppone, perché la società comunque continua a dire c'è ancora 100.000 metri cubi.
Sì, ma non credo che a novembre malauguratamente aprirà la discarica a Magliano Romano, quindi è evidente che c'è difficilissimo, quindi proveranno con tutte le loro forze intrallazzi a continuare a sversare a Roncigliano, perché insomma oggettivamente è l'unico sbocco che hanno, oltre quello di poter mandare i rifiuti all'estero come hanno fatto per parecchio tempo a questa parte. Tra l'altro
anche nelle regioni limitrofe, anche nelle altre province, anche perché appunto, come è già stato preso in considerazione, se prevede la riapertura in qualche modo di Rocca Secca o l'ampliamento, l'ulteriore ampliamento di Viterbo, e quindi c'è, cioè, delle cosine in mente ce ne hanno, insomma, non è che sì. Manca la fantasia da
e la giunta Gualtieri comunque sostiene tutti i gruppi imprenditoriali che sono storicamente coinvolti in sta roba, gli serve sul piatto una continuità importante, a parte inceneritore.
Certo, MB di Aprilia è sempre di Cedonia, mica che di Aprilia, che dico di Guidonia,
e certo.
È sempre di Cedonia,
quello è, quello è un altro aspetto vergognoso che insomma andrà analizzato magari anche con i compagni di Guidonia, perché insomma
se fa il pari con tutta questa campagna nazionale che sta dentro la campagna elettorale, per cui appunto chi è che se uno degli elementi di impedimento dello sviluppo dell'economia circolare e comunque tutte le cose buone per l'energia nazionale, è il fatto che ci sono le sovrintendenze che bloccano, che osano bloccare paesaggistiche, archeologiche, e osano bloccare i progetti, cioè che è chiaramente una delle, e siccome Guidonia sta dentro un vincolo di quel tipo, che è stato violato e tale per cui il TMB non ha mai aperto in 10 anni da quando è stato costruito, la soluzione è semplice: abolire le sovrintendenze e tanti saluti. Perché paesaggio a mezzo.
Sì, ma poi un imprenditore che ha un impianto che funziona così bene, ma così bene, che prende fuoco, viene distrutto, e il premio è fargliene aprire un altro che 10 anni che è bloccato perché è considerato illegale, mi sembra un capolavoro assoluto. Cioè, va distrutto Malagrotta per motivazioni. Se è doloso, ok, se non è doloso ancora peggio. Il premio per sto schifo è che tu apri un impianto assolutamente illegittimo da un'altra parte, che mi pare proprio un regalo immeritatissimo.
Appunto, abbiamo presentato, stiamo presentando, oltre che oggi appena si è notificata, un esposto alla procura di Roma, proprio quello di Velletri, tutta quanta questa vicenda appunto delle ordinanze plurime, e poi stiamo presentando le osservazioni alla VAS, alla messa a VAS del piano dei rifiuti di Roma, sia quindi sul pur non avendo ovviamente ancora a disposizione i dati tecnici degli impianti, e anzi si diceva che nella riunione del consiglio di amministrazione dell'AMA si sarebbe saputo qualcosa sulla ubicazione del grande inceneritore di Roma. C'è stata ieri, l'altro ieri, adesso non ricordo, però questa indicazione non è uscita, quindi siamo ancora aspettare che qualcuno ci dica qualcosa.
Sì, guarda, sui terreni dove doveva sorgere l'inceneritore, che c'erano perplessità già insomma in estate piena, perché i siti nominati hanno tutti delle criticità oggettive, quindi che noi sappiamo, e che forse se ne accorgono pure quelli dell'AMA, quelli da CEA, cioè uno praticamente sta al comune d'Arbano, un altro sito è a fianco al parco di Decima Malafede, a fianco o dentro, insomma, se ben capito, quindi è evidente che i proclami di quest'estate sono sì odiosi, però insomma, se c'è mobilitazione, si cerca di stargli col fiato sul collo, insomma qualche crepa forse riusciamo a fargliela.
Vediamo. Intanto mercoledì proviamo a fare la riunione regionale, se va, e il 18 ci dovremmo vedere a Laurentino 38 per discutere con qualche compagno romano su questa vicenda, insomma, rifiuti e dintorni, molto dintorni.
Allora dici, mercoledì 14 c'è un'assemblea di coordinamento?
Sì, all'Alberone, al comitato di quartiere Alberone, vediamo, al pianone 457, 357, qualcosa del genere, non mi ricordo, però all'Alberone, alle 19:30. E domenica prossima 18:30, se non ricordo male, a Laurentino 38 un incontro con i compagni locali, ma credo insomma che sia aperta a chiunque.
Certo, sì.
Roma,
No, anche perché poi il quartiere lì del Laurentino vive una situazione tra virgolette particolare, è un grosso quartiere popolare senza raccolta differenziata, con invece i quartieri più borghesi intorno che hanno la raccolta differenziata, e questa particolarità crea grandissimo disagio perché i cassonetti lì del quartiere sono stracolmi di immondizia che viene da fuori, e con disagi insomma ciclici come sono quelli insomma della raccolta della città di Roma. Sì, allora insomma hai fatto bene anche a ricordare questo appuntamento di domenica 18 a Laurentino 38.
Bene.
Allora ti ringraziamo per questo aggiornamento e insomma ci risentiamo quando ci saranno altre novità. Un risentirci.
D'accordo, ciao, grazie.
Ciao. E allora appunto sfumiamo questa telefonata e andiamo con un'altra traccia e ci risentiamo tra pochissimo.
quanto c'è davvero il rischio di tumore, per esempio, portato ai termovalorizzatori?
Zero.
Zero?
Zero. Tutte le inchieste che abbiamo fatto, diciamo, libri e libri, non hanno portato a nessuna evidenza di aumento di tumori nelle popolazioni circostanti i termovalorizzatori.
Andiamo bene, proprio bene.
Territorio è solo sintomo di distruzione, il riciclo dei rifiuti, unica soluzione per salvare tutti quanti da sta sporca situazione. No, no, non li vogliamo, saggeggi infernali, danneggiano l'ambiente, l'uomo e tutti gli animali. Dovremmo riciclare ed usare i materiali e lasciar più spazio ad ambienti naturali. Senti,
difendo la mia terra e non mi fermo mai. Difendo la mia terra, difendetela con noi. Difendo la mia terra e non mi fermo mai. Difendetela con noi, difendo la mia terra e non mi fermo mai. Mai.
L'inceneritore non lo voglio al mio paese, cranano polveri, diossine e troppe spese. L'inceneritore che danneggia la salute, ci porta al cancro e patologie acute. L'inceneritore non lo voglio al mio paese, cranano polveri, diossine e troppe spese. L'inceneritore che danneggia la salute, ci porta al cancro e patologie acute. Tutto un impiccio tra politici corrotti, uniti con cerroni ed imprenditori che ci prendono mazzette sopra gli inceneritori, lasciando risolto il problema dei rifiuti. Saggeggia Roncigliano, non ce lo volemo, ma che stiamo a sentire, noi per sempre lotteremo. Saggeggia Roncigliano, non ce lo volemo, ma che stiamo a sentire, noi per sempre lotteremo. Senti,
difendo la mia terra e non mi fermo mai. Difendo la mia terra, difendila con noi. Difendo la mia terra e non mi fermo mai. Mai. Difendo la mia terra e non mi fermo mai. Difendo la mia terra, difendetela con noi. Difendo la mia terra e non mi fermo mai. Mai.
L'inceneritore non lo voglio al mio paese, cranano polveri, diossine e troppe spese. L'inceneritore che danneggia la salute, ci porta al cancro e patologie acute. L'inceneritore non lo voglio al mio paese, cranano polveri, diossine e troppe spese. L'inceneritore che danneggia la salute, ci porta al cancro e patologie acute. Va via il 30% dei rifiuti totali, il resto dei 70 ce li lascio uguali. Non è l'attrezzo giusto per smaltire materiali, bombardera discariche fino all'indomani. Allora mi domando che lo mettiamo a fare, giusta soluzione sarebbe riciclare. E allora mi domando che lo mettiamo a fare, unica soluzione sarebbe riciclare.
Ricicla!
Yes, I, ricicla! Non lo voglio al mio paese! Na 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 na, na 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 na.
Allora torniamo in diretta, sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, e insomma andiamo in chiusura con la trasmissione di questa settimana, ricordandovi